Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Il Santo Padre segue con affetto e commozione la vicenda del piccolo Charlie Gard ed esprime la propria vicinanza ai suoi genitori. Per essi prega, auspicando che non si trascuri il loro desiderio di accompagnare e curare sino alla fine il proprio bimbo. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, ringrazio Patrizio Ciprari che ha la parte tecnica, Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa sono in regia, con voi al microfono Fabio Colagrande. Abbiamo aperto questa trasmissione ascoltando le parole del direttore della sala stampa vaticana Greg Burke che riferiva proprio di questa attenzione particolare di Papa Francesco per la vicenda drammatica del piccolo Charlie, una vicenda che non può non emozionare, non può non creare disagio e provocare riflessioni. Il bimbo è affetto da una grave malattia genetica, sindrome da deperimento mitocondriale, il termine tecnico. L'esito della sua vita è stato deciso per decreto dalla Corte Europea dei Diritti Umani, cui i genitori si erano rivolti nella speranza di sovvertire la sentenza di 3 tribunali inglesi che autorizzavano i medici del Great Ormond Street Hospital di Londra, dove il piccolo Charlie è ricoverato, a cessare i trattamenti sanitari sul loro bambino. Dunque i giudici hanno deciso, come si dice, di staccare la spina. Una tesa delusa quella dei genitori, perché la Corte Europea appunto ha confermato quella sentenza che decreta la morte del bambino. Una sentenza, è stato detto, pronunciata nell'interesse del piccolo Charlie per sottrarlo a sofferenze penose, a terapie inutili e con esse a forme di accanimento terapeutico. Ma cerchiamo di approfondire questa vicenda su cui Papa Francesco era anche intervenuto la settimana scorsa con un tweet che recitava: difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d'amore che Dio affida ad ogni uomo. Quali sono le perplessità che questa vicenda crea? Ne parliamo con due ospiti che intanto ci hanno raggiunto al telefono e ringrazio molto. Maurizio Calippari, che è collega giornalista ma soprattutto è docente di bioetica e portavoce dell'Associazione Scienza e Vita. Calippari, ben trovato, grazie.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Ed è in linea con noi anche da Milano il professor Luciano Eusebi, che è ordinario di diritto penale alla Cattolica di Milano ed è esperto di tematiche biogiuridiche, ha fatto parte anche del Comitato Nazionale di Bioetica. Professore, ben ritrovato a lei.
Grazie, buona giornata a tutti.
Ecco Calippari, le chiedo subito quali sono le perplessità che crea questa vicenda sulla quale, diciamolo subito, si è creato un dibattito dai toni molto accesi, l'ambiente dei social che riflette un po' l'andamento dell'opinione pubblica ha registrato degli scontri davvero all'arma bianca, ad esempio tra cattolici e non cattolici su questa tematica, e in molti hanno anche invocato in maniera anche dura l'intervento del Papa, lamentandosi anche che questo intervento non fosse abbastanza celere. Ecco, come la inquaderebbe questa vicenda?
Ma innanzitutto dal mio punto di vista siamo di fronte a una vicenda umana drammatica, resa ancor più drammatica dal fatto che stiamo parlando del piccolo Charlie, di un bambino di 9 mesi, un dramma che coinvolge la sua famiglia, che coinvolge in ogni caso i medici che lo hanno in cura e anche l'opinione pubblica. Quello che credo non faccia bene alla lettura di questa drammatica vicenda, in ogni caso, è il creare inutili fazioni, il creare quindi quasi degli schieramenti che fanno il tifo per qualcosa o per altro. Qui ci sono in gioco dei valori e prima ancora una vita umana concreta. Abbiamo bisogno allora di ragionare, abbiamo bisogno di mettere in evidenza questi valori e questi criteri per poter orientarci nell'azione. Detto questo, Purtroppo noi che in questo momento stiamo ragionando di un'esperienza così delicata e, come dicevo prima, così drammatica, non siamo accanto al letto di Charlie, per cui possiamo fare dei ragionamenti, come dicevo prima, di significato, di valore, ma dei ragionamenti che ancora, come dire, non possono essere, a mio avviso, direttamente applicati al caso concreto fino alla determinazione ultima operativa, perché non abbiamo davanti, ecco, questa situazione per coglierne tutti gli aspetti. Credo che la maggior parte di noi tutto ciò che dice lo dice per ciò che ha letto, per le possibilità di documentazione che ha avuto fra le mani, ma ci fermiamo poi lì.
Ecco, un dato di fatto è che si sia rotto in questo caso il patto tra medici e parenti della persona che è in cura, non ci sia un accordo, i genitori che dicono vogliamo tentare il tutto per tutto, portiamolo negli Stati Uniti, deve esistere una cura sperimentale o almeno vogliamo stare accanto al piccolo Charlie, dall'altra parte i medici che dicono non c'è più possibilità e anzi per non far soffrire Charlie bisogna interrompere tutti i trattamenti che lo stanno tenendo in vita. Come è possibile arrivare fino a questo punto, Calipari?
È possibile, l'affetto e la stessa attenzione nei confronti della vita, vista da prospettive diverse, a volte crea questi dissidi ed è la situazione peggiore, evidentemente, quando non c'è questo raggiunto accordo fra genitori e medici. Nel caso specifico di Charlie, l'alternativa che si prospettava era questa ipotetica possibilità di una, chiamiamola, cura sperimentale. In realtà, perlomeno da quello che ho letto io, anche scritto da diversi specialisti della materia, al limite si sarebbe trattato di un tentativo di sottoporre Charlie a una cosiddetta cura compassionevole, una forma di terapia compassionevole, cioè traduco, non ancora in effetti sperimentata nella forma specifica di Charlie, neanche sugli animali. Quindi sicuramente non si può escludere che un qualche beneficio da questa possibile cura sarebbe anche potuto venire in qualche modo, non si sa bene in che forma, io non sono poi un medico, quindi non voglio arrischiarmi in conclusioni troppo tecniche, però diciamo che questa possibilità estrema c'era. C'è da domandarsi perché sia stata esclusa con tanta drasticità da parte dei medici prima dell'ospedale londinese e poi dei giudici che hanno decretato questo nei vari gradi di giudizio. Il perché possiamo fare solo ipotesi, o l'hanno giudicata troppo sperimentale, diciamo in qualche modo, cioè eccessivamente rischiosa, però io ho anche letto che in fondo i rischi che avrebbe potuto comportare, seppur ipoteticamente, non erano poi così pesanti, così drammatici, e stiamo parlando comunque dell'unica possibile via di ottenere un certo miglioramento di salute per Charlie, non risolutivo in ogni caso. Ecco, quindi questo contrasto si è acuito, ma questo riguarda però l'aspetto del ricorrere a una eventuale cura alternativa, in questo caso l'unica possibile. E c'è tutta l'altra dimensione che a me sembra più drammatica e più importante, cioè l'affrontare il tema dell'approccio di proporzionalità delle terapie in un caso così delicato, così difficile. Questo apre tutto un altro scenario, anche sotto il profilo bioetico, che invece richiede, come dicevo prima, l'individuazione di criteri e che aiutino ad arrivare a delle conclusioni operative concrete che rispettino in pieno la vita, innanzitutto, di Charlie, il bene della vita di Charlie, il suo possibile benessere, quello che si può raggiungere, e la sua dignità di persona umana. Questo è fondamentale. Nessun tipo di decisione operativa può andare contro, a mio avviso, questi valori fondamentali.
Ecco, so che su questo aspetto vuole intervenire anche il professore Eusebi. Tra poco sentiremo il parere sulla vicenda di Charlie Gard del professor Antonio Spagnolo, che dirige l'Istituto di Bioetica e Medical Humanities alla Cattolica qui di Roma. Ma professore Eusebi, anche per lei l'aspetto della proporzionalità dell'intervento in questo caso è il tema bioetico più importante?
Assolutamente sì, questo caso non è in gioco e non deve essere in gioco una considerazione sul valore della vita. Il valore della vita c'è sempre, anche se è la vita più privata. Il tema è uno di quelli più delicati anche per la bioetica cattolica, cioè la proporzione nella fase della vita precoce e nella fase neonatale. Un problema etico di questo genere si pone quando un intervento terapeutico dovesse solo portare a un protrarsi della vita fisica che richiede sedazione per evitare che la vita sia totalmente assorbita dal dolore, questo pone un problema di proporzione. Quindi quest'oggi il problema è sulla valutazione della proporzione, come diceva Calipari, per poter dare un giudizio ultimo bisognerebbe avere tutti i dati del caso concreto, ovviamente. Dalle sentenze, tra l'altro, risulta che sono stati interpellati anche gli stessi medici che avrebbero potuto proporre questa terapia sperimentale.
Quindi possiamo dire, ecco professore, per semplificare, possiamo dire che il tema è quello, esistono delle cure che possono sottrarre il piccolo Charlie a delle sofferenze, possono in qualche modo permettergli insomma di continuare a vivere, anche se per poco, senza soffrire. Queste cure non sono invasive, sono delle cure che sono proporzionali al suo stato, e questa è la domanda chiave per tradurre un po' per i nostri ascoltatori.
Sostanzialmente la domanda è questa, per l'appunto, cioè se esiste una terapia che dia uno spazio di vita che possa essere vissuto anche se la malattia fosse incurabile, dovesse portare alla morte, senza essere una vita totalmente assorbita dal dolore e che richiede quindi, tra l'altro, una sedazione simile. Ecco, questo problema etico si pone, come si pone il problema dell'accesso a eventuali terapie sperimentali. Nella vicenda Stamina, data la non credibilità di quella proposta terapeutica, si era esagerato nel dire che le famiglie non hanno diritto a niente fino a che una terapia non è stata introdotta alla luce dell'intero suo percorso di sperimentazione. C'è un problema dell'accesso alle terapie sperimentali ragionevoli che abbiano già dato qualche indizio di attendibilità e di non nocività. Questo è un altro tema che emerge, ma questo non vuol dire che allora nel caso di Charlie la risposta sia chiaramente positiva o indiscutibilmente positiva.
Sì, professore, la devo interrompere perché sentiamo insieme quanto ci ha detto Antonio Spagnolo, che appunto dirige l'Istituto di Bioetica e Medical Humanities alla Cattolica del Sacro Cuore qui a Roma, e poi torniamo con il professor Eusebi e con Maurizio Calipari per chiudere questa riflessione sul drammatico caso di Charlie Gard. Sentiamo il professor Spagnolo.
Dunque, è una vicenda che sicuramente rappresenta una lezione di bioetica, nel senso che ha una serie di elementi che devono essere presi in considerazione quando si affronta la fase finale della vita. Il piccolo Charlie ci mette di fronte a diversi punti. Il primo, quello connesso con la possibilità di fare qualcosa in malattie che attualmente non hanno un trattamento e quindi la possibilità di sperimentare. Nel caso di Charlie questo è stato, da quanto sappiamo, impossibile per via della gravità della malattia e della mancanza di esperienze precedenti che potessero aiutarlo. L'altra questione è connessa con il ruolo che hanno appunto i genitori in relazione con i medici. Chi è che si prende cura di un minore quando esiste un conflitto tra i genitori ed i medici? E qui la questione diventa particolarmente delicata. Ci mancano alcuni elementi, ma quello che possiamo dire è che sicuramente anticipare la morte di un bambino o di una persona in generale non rappresenta mai una risposta ad un bisogno. Se c'è dolore, se c'è sofferenza, ci sono le cure palliative, c'è tutto un modo di prendersi cura, di aiutare i genitori ad elaborare il lutto, accompagnarli, fare in modo che la morte possa avvenire in un ambiente noto, nella casa, nella famiglia, insieme con le altre persone. Ecco, questo sembra che sia mancato in questa vicenda, in cui sembra quasi che in modo imperativo l'unica cosa da fare era quella di anticipare la morte. Questo rappresenta un elemento, diciamo, molto preoccupante, che ci interroga anche in relazione a progetti di legge che nel nostro paese vorrebbero essere attuati, che rimandano a giudici la risoluzione di problematiche che invece hanno bisogno di essere affrontate all'interno di una buona relazione tra medici ed il paziente, tra i medici e i genitori di questo bambino.
Papa Francesco ha auspicato che non si trascuri il desiderio dei genitori di Charlie di accompagnarlo e curarlo sino alla fine. Possiamo dire che forse questo desiderio non è stato rispettato finora?
Da quanto ci risulta è così, quindi sembra inspiegabile per la verità che dei medici non accettino questo, quando da tempo ormai esistono quelle che si chiama la comfort care, e cioè le cure che i neonatologi esperti offrono ai pazienti, ai bambini che non hanno più prospettive di cura, di terapie, ma che possono essere sempre curati. Quindi distinguere bene il concetto della guarigione dal concetto del prendersi cura, no? Non esistono malattie che sono incurabili, possono essere inguaribili ma non incurabili. Quindi questo è l'elemento che il Papa ha sottolineato e che dovrebbe essere l'atteggiamento più corretto nei confronti di questi bambini, così come hanno spiegato i genitori, di accompagnarlo. Ecco, per quale motivo si dovrebbero staccare quegli strumenti che in realtà possono comunque accompagnare il bambino con la migliore qualità di vita possibile, con l'analgesia, con il conforto della nutrizione e dell'idratazione, che possono essere di sollievo nelle fasi finali evolutive della vita di questo bambino.
Quindi lei ci sta spiegando che evitare le sofferenze a Charlie non significa per forza staccare la spina, per essere brutali.
Certo, certamente le cure palliative o la medicina palliativa conoscono anche delle situazioni che vengono definite di sintomi intrattabili, dei sintomi refrattari. Con questa condizione pure nota, cioè che nonostante tutto quello che si possa fare dal punto di vista dei farmaci o comunque dell'assistenza, non è in grado di arrivare a quel beneficio. Ma a questo punto si tratta di capire effettivamente che tipo di disagio Charlie sta subendo. Da quanto descrivono i clinici, il bambino sembra che non parli, che non veda, che non ascolti, nel senso che il danno cerebrale, così come è stato definito, rappresenta un danno molto, molto grave e avanzato. Ma a maggior ragione in questi casi il fatto che i genitori siano vicini a questo bambino non giustifica il fatto di fermarsi deliberatamente, a meno che non si metta in evidenza che, non so, la nutrizione e l'idratazione possono causare un ulteriore aggravio, che determinano delle infezioni, che determinano delle trombosi, ma questo sono delle cose che pure possono verificarsi, ma non sappiamo in questi casi. Ecco perché è difficile a così distanza rendersi conto bene di qual è la situazione clinica. Per questo medici coscienziosi, medici che rispettano la deontologia, dovrebbero aver risolto tra loro e la famiglia questo tipo di interventi.
Ed era il professor Antonio Spagnolo, che dirige l'Istituto di Bioetica e Medical Humanities della Cattolica qui a Roma. Siamo sempre in linea con Maurizio Calipari, docente di bioetica, portavoce dell'associazione Scienze e Vita, con il professor Eusebi, penalista della Cattolica di Milano, esperto di tematiche biogiuridiche. Calipari, subito una domanda diretta, perché se ne è parlato molto. Si può ipotizzare, ovviamente con un taglio molto critico, che la scelta dei medici e poi dei giudici sul caso di Charlie Gard sia in qualche modo influenzata da quella che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto, cioè mantenere in vita una persona con una malattia mortale costa al sistema sanitario, è inutile farlo. Questo è detto in maniera molto, molto rude. Si può fare questa ipotesi, Calipari?
È un giudizio, torno a dire, difficile da dare. Io direi questo, difficile da dare non perché non ci siano i criteri, ma perché, come dicevo, non conosciamo esattamente la loro motivazione reale dello scegliere di agire in un certo modo. Non c'è dubbio che laddove, come anche ricordava in questo suo contributo il professor Spagnolo, laddove non ci siano dei motivi diretti di danno arrecato da parte delle manovre di sostegno vitale che ancora si stanno attuando su Charlie, in particolare la ventilazione e la nutrizione, se questi due supporti non stanno in se stessi arrecando ulteriori sofferenze o un danno a Charlie, privarlo di questo significa sostanzialmente, lei ha usato il termine, scartarlo, cioè entrare in una condizione di giudizio sulla qualità della sua vita, tal punto da dire non vale la pena che viva. Questo è inaccettabile da un punto di vista etico.
Ecco, professore Eusebi, si è parlato a lungo per quanto riguarda questa vicenda del ruolo dei genitori, a cui sarebbe stata sottratta dai giudici la possibilità di decidere, no, della vita del loro figlio. Ma spostare tutto, ecco, sul fatto che i genitori hanno sempre l'ultima parola, anche da un punto di vista giuridico, non è un po' rischioso?
Parto da una premessa. Come penso bene, bisognerebbe avere tutti i dati a disposizione, capire per esempio se in questo caso è in atto solo un ausilio respiratorio, c'è una cannula, ci si può chiedere perché il bambino non è stato intubato, non che intubarlo non abbia a sua volta suoi possibili effetti, oppure se il bambino sia sottoposto a interventi intensivi più massicci. Ecco, sarebbero tutti i dati che consentirebbero, sarebbero necessari per fare quella valutazione sulla proporzione dell'intervento, ed è fuori di dubbio che gli interventi di care, di sostegno, di vicinanza per togliere il dolore, per assicurare la vicinanza ai genitori vanno mantenuti. Ecco qui sulla sua domanda. Qui ci sono due nodi giuridici molto delicati. Lei diceva può spostare tutto sui genitori, attenzione che questo avrebbe anche il risvolto della medaglia. E qui dobbiamo considerare due norme del testo sulle dichiarazioni anticipate di trattamento che è in discussione in Parlamento. Effettivamente c'è un articolo 3,2 che sembra propendere per una sorta di diretto affidamento delle decisioni sul consenso ai genitori, seppur con alcune riserve. Questa norma può essere migliorata, perché deve rimanere molto chiaro che a differenza di un adulto che può rinunciare alle terapie e che può nominare un fiduciario, il minorenne, l'infante in particolare, ha diritto alla vita e alla salute. Quindi non c'è un diritto del genitore se, che so io, per sue valutazioni ritiene di non saper seguire o che non sia utile seguire, per esempio, un bambino che ha gravi menomazioni, il genitore possa dire al medico no, non si va avanti. Ecco, ancora una volta emerge l'esigenza di un equilibrio ed è anche per questo che lo stesso giudice in talune situazioni è chiamato a fare una valutazione sul fatto che il medico dica no, questa terapia al bambino è necessaria. L'altro punto molto delicato è che noi stiamo parlando di un caso che pone problemi, diciamo, in bilico, sul confine, ecco, etico, ma un'altra norma che anche qui necessiterebbe di un miglioramento, non si tratta di fare le guerre, qui si tratta di cercare il miglioramento. Un'altra norma dice in maniera secca che il medico in situazioni di prognosi infausta a breve termine, e su questo concetto sappiamo che oggi in letteratura ci sono delle aperture enormi dal punto di vista temporale, il medico deve astenersi da ostinazioni irragionevoli nei trattamenti inutili o sproporzionati. Notate, c'è un deve che prescinde da qualsiasi consenso, e questa norma di per sé, che pure in linea di principio dice delle cose che tutti condividiamo, ma nella sua stesura potrebbe consentire delle interpretazioni che vanno ben al di là del caso estremo e particolarissimo dal punto di vista etico di Charlie. Quindi anche qui c'è la necessità di un miglioramento del testo. Notate che quel testo tra l'altro dice che deve astenersi anche dalle cure, e come abbiamo sentito dal professor Spagnolo, dalle cure, cioè dal sostegno di quelle condizioni che garantiscono la non sofferenza e la qualità possibile della vita, non ci si deve astenere proprio mai. Ecco, quindi forse questa vicenda, che riporta un'attenzione dell'opinione pubblica sul valore di ogni vita e sulla delicatezza di certe scelte, ci può anche aiutare a ritrovare l'equilibrio su questi due nodi che mi sono permesso di far presente.
Io ringrazio molto Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale alla Cattolica di Milano, per essere stato con noi e aver commentato il drammatico caso di Charlie Gard. Grazie professore Eusebi.
Grazie a voi.
E grazie anche al collega Maurizio Calipari, giornalista, ma soprattutto docente di bioetica e portavoce dell'associazione Scienza e Vita, che ci ha aiutato a inquadrare in maniera più serena, seppur nella drammaticità della vicenda, questa storia e gli insegnamenti che possiamo trarne, sperando davvero che tutto possa procedere per il meglio per Charlie e per i suoi familiari. Grazie Maurizio davvero.
Grazie a te Fabio.
E ancora buon ascolto a tutti voi che siete su Radio Vaticana Italia.